chiediamo al Signore che ci dia la forza di accorgerci dell'altro, di uscire fuori dal nostro centro per poter stare, ascoltare e gioire dell'altro che non siamo noi. Chiediamo perdono per tutti i nostri ripiegamenti su noi stessi.
È stato accennato nella parola dell'introduzione, anche a me aveva colpito al versetto 29 questo l'amico dello sposo che sta e ascolta e esulta di gioia. Insomma, mi sono sembrati questi due verbi appunto fondamentali, quindi lo stare, quindi il rimanere, quindi una stabilità nell'esserci e ascoltare, che sono condizioni per poter gioire, per poter ascoltare, per poter udire questa voce dello sposo. E poi alla fine dell'ultimo versetto, quando dice lui deve crescere invece di diminuire, mi sembra che sia invece, cioè qui sembra che io devo diminuire, quindi come un'azione che può fare lui stesso Giovanni, e invece mi sembra che sia passivo, e in questa forma c'è soltanto nella lettera agli Ebrei, quando al capitolo 2 si cita il Salmo, quando si dice di poco l'hai fatto, insomma parla Dio, Dio l'hai fatto di poco inferiore agli angeli, di gloria e di onore l'hai coronato, questo l'hai fatto inferiore, quindi è Dio che ha fatto, che ha creato, quindi non è l'uomo, insomma, quindi è un'operazione che fa qualcun altro, quindi dice tutta la piccolezza e la grandezza di San Giovanni Battista.
Io praticamente ho le stesse cose da dire e mi sono sembrate parole queste di Giovanni così importanti proprio per noi, e intanto lui lo pone come lo sposo, che poi nella scrittura suonerà sempre Dio lo sposo di tutto il suo popolo, e adesso è proprio indicato, e quindi anche per noi insomma è lui lo sposo. Ma mi sembra così bello questa parte che lui fa di essere l'amico che gli ha presentato la sposa, l'ha preparata, così come lui insomma si confessava quando diceva che era voce nel deserto, per preparare via il Signore, e quindi preparare questa sposa. Mi sembra appunto così bello questo donarla e diminuire sempre di più lui, ecco. Ma in ogni caso mi sembrava molto importante questa gioia che scaturisce proprio anche dal nostro essere niente, noi stessi, e diminuire, ma guardare sempre allo sposo, insomma, a questo dono anche di questa immortalità che lui stesso ha donato a tutti quanti, e noi lo sentiamo in modo particolare.
Ma ci sono delle cose che rimangono, almeno a me, abbastanza curiose, come il versetto 25, la discussione sulla purificazione tra i discepoli di Giovanni e un giudeo, che non so, ecco, così come la finestra sul fatto che Giovanni non era stato ancora imprigionato, così in anticipo, ma già. Invece tra le cose che mi sono sembrate più facili c'è tutta la prima parte in cui loro sono molto in parallelo, cioè no, battezzano contemporaneamente praticamente, c'è una cosa che cioè fanno lo stesso lavoro in un certo senso, cioè appaiono come mossi, insomma, la stessa cosa, invece no, l'approfondimento che fa lo stesso Giovanni fa capire che non è proprio la stessa cosa. I suoi discepoli dicono a un certo punto: quello che era con te è lì adesso che battezza. E questo parallelismo fa pensare che appunto era con te perché era un suo discepolo, era insieme a quelli che erano con Giovanni e che lo seguivano, eccetera, quindi, e che a un certo punto è stato battezzato da lui, e a quel punto ha cominciato a rendergli testimonianza e quindi farle vedere anche l'alterità rispetto a lui e anche al suo modo di muoversi. Ecco, poi è chiaro che, cioè, colpisce molto la questione dell'essere, la spiegazione che dà al discepolo del fatto che vanno tutti da lui, però poi prima aveva detto che andavano anche da Giovanni, quindi non è che è finita la cosa di Giovanni, ma però è sottolineato questa, che tutti, ecco, una forza ben maggiore seguiva Gesù, e lui la spiega così, che comunque è una cosa che uno da solo non è che se la può dare, se non gli è data la cosa del cielo, torna a richiamare quel discorso fatto a Nicodemo, che se uno non è andato in cielo non può discenderne e viceversa, e quindi le cose del cielo sono quelle che lui sta dicendo e sta facendo, e in questo Giovanni riconosce appunto il legame col Padre, col Dio Padre, che lo sta accompagnando, che lo sta riempendo e che gli dà questa dimensione di sposo del suo popolo e di sposo anche in relazione a lui, che diventa l'amico dello sposo, insomma, quindi si ricolloca, no? Lui capisce a quel punto la sua collocazione in questo disegno di Dio.
Al capitolo 8 mi sembra ci sia un parallelo che riguarda Abramo, Gesù stesso che ne parla, dicendo che Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno, lo vide e se ne rallegrò. Qui è un fatto di ascoltare, là è un fatto di vedere, però mi sembra che sia simile. Questo mi ha fatto pensare che, tra le altre cose, quello che dice Giovanni Battista in qualche modo è anche, può riguardare, insomma, in un certo senso tutto l'Antico Testamento, ecco, che non è alternativo alla venuta del Signore, ma è come l'amico dello sposo, ecco. E in un qualche modo diminuisce, ma non per contrasto, ma perché per pienezza, ecco. Però subito mi ha colpito il fatto di questa questione della gioia, nel senso che questa pienezza della gioia la incontreremo anche, e l'abbiamo sentito nella prima lettera di Giovanni, di guardare una comunione, potremmo dire sponsale, cioè una comunione che segue l'essere fatti da, messi in comunione con Gesù e attraverso Gesù con il Padre, insomma. Invece qui in qualche modo è una gioia precedente, ecco, in un certo senso, insomma. E mi sembrava che appunto poteva essere anche per noi in un certo senso così, da una parte siamo chiamati a questa gioia sponsale, in una comunione appunto con il corpo di Cristo che è la sposa, insomma, una comunione fraterna, e dall'altra però possiamo vivere anche questa comunione, questa gioia in qualche modo che precede, cioè nel senso che è una gioia che nasce dal vedere l'opera del Signore negli altri, ecco, in qualche modo, per la quale noi in qualche modo arretriamo come amico dello sposo, in un certo senso anche com'è la scrittura dell'Antico Testamento.
Ma io ho legato l'ultimo versetto del testo di ieri a quello che abbiamo ascoltato oggi, insomma, perché questo venire alla luce che si diceva ieri, no? Che insomma ci mostra la nostra povertà, il nostro peccato, insomma, serve a dimostrare che le opere, se uno va alla luce appunto, le sue opere sono operate in Dio. E anche oggi questo movimento che si crea di fratellanza, di discepolato attorno sia a Gesù che a Giovanni, mi sembra che porti a questo allargamento nella fraternità e a questo riconoscere appunto che siamo piccolissimi, ecco, e che, come è stato detto, insomma, siamo così presi dentro a un movimento più grande di salvezza, di gioia, insomma, che porta a tirarsi indietro e a fare spazio.
Io ho letto quel versetto 24 dove c'è l'annotazione che Giovanni non era ancora stato messo in prigione come una difficoltà ancora in più per lui di fare questo passo ulteriore, cioè di, anche lui di crescere in quella consapevolezza appunto di dover diminuire, perché se fosse stato in prigione le cose erano abbastanza chiare, invece come è anche stato detto qui stanno facendo la stessa cosa, in più i discepoli gli dicono, i suoi, di Giovanni, cui ci hai dato testimonianza, un conto è parlarne, poi dopo un'altra cosa è crescere dentro a questa diminuzione. E penso che, per almeno secondo me, sì, era interessante per quello quella notazione sul suo non essere ancora stato messo in prigione. Tanto più che dove c'è lui c'è molta acqua, e però tutti vanno da Gesù. E quindi è come se Giovanni stesso è anche entrare dentro in una progressione di consapevolezza della diminuzione. Questo mi sembrava molto bello anche quello che abbiamo letto nel libro del Siracide oggi, sono cose marginali, però entrambi i testi, anche consecutivamente, perché quell'ampliamento della descrizione del comandamento di onorare il padre e la madre è proprio, secondo me, così come ci sono le parole del Siracide nel capitolo terzo, è proprio un accorgersi, appunto un onorare la diminuzione, perché questi genitori appunto nel loro avanzare possono anche perdere il senno, forse diminuiscono, però c'è appunto questa attenzione che bisogna avere a onorare questa diminuzione, e poi anche nel capitolo successivo, all'inizio, durante il versetto 10 del capitolo 4, c'è un invito a mettersi nella stessa strada, a prepararsi a diminuire nel corso della vita. Sì, appunto, noi vediamo che anche fisiologicamente diminuiamo, però c'è una lettura sapiente, forse evangelica, che è quella di di essere consapevoli di una crescita in realtà nella nostra vita di fede. E mi è venuto in mente da tutta la vicenda di Jonathan e Davide, perché c'è una cosa simile, diciamo, perché essendo Jonathan l'erede al trono di Israele, però è consapevole che invece è l'altro, quello che non ha titoli, che deve diventare re, al punto che suo padre gli dice: figlio di una sconsiderata, non ti rendi conto che lui si metterà al tuo posto? E invece lui è consapevole che è l'altro che deve crescere e lui diminuire. Lo stesso Davide poi, lo dice Pietro all'inizio degli Atti degli Apostoli, che morì, e però dice a riguardo di Gesù, quindi lo stesso Davide ha capito che doveva diminuire lui stesso: contemplavo sempre il Signore innanzi a me, perché Egli sta alla mia destra, perché io non vacilli, per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua. E quindi c'è questa nota della gioia anche in Davide, che lui stesso deve diminuire fino a morire perché possa emergere, ecco, l'unico che possiede la sposa e verso il quale dobbiamo rivolgerci. Quindi è un invito anche a noi a non avere paura della nostra diminuzione, ma a fissare con forza lo sguardo su Gesù.